Radio Nuova Trieste presenta
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.
Vi invitiamo ora all'ascolto di alcuni tratti salienti della Santa Messa di sabato 22 febbraio 2025, presieduta dal Vescovo Monsignor Enrico Trevisi, in occasione del conferimento del diaconato permanente ad Antonio Martini, presso la Cattedrale di San Giusto Martire a Trieste.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace sia con voi. Siamo riuniti per implorare il dono dello Spirito per l'ordinazione diaconale di Antonio. Non è solo la sua scelta e la sua risposta, ma ci coinvolge come Chiesa e vogliamo qua essere il segno di una Chiesa che accoglie i doni di Dio e che sa pure che si tratta di una responsabilità. Vogliamo unirci anche a tutta la Chiesa in preghiera per Papa Francesco, perché possa presto tornare in salute e guidarci ancora nell'ascolto del Vangelo. E ora iniziamo con l'invocare la misericordia di Dio. A volte le nostre sicurezze diventano anche chiusure. A volte le nostre tiepidezze diventano incapacità di essere fedeli al Signore Gesù e al suo Vangelo. Di tutto chiediamo perdono al Signore per saper accogliere la sua grazia.
Dal libro del profeta Geremia. mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio. Ecco, io non so parlare, perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non avere paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. E il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Parola di Dio.
Annuncerò, Signore, la tua salvezza.
Insieme.
Annuncerò, Signore, la tua salvezza.
Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome.
Annuncerò, Signore, la tua salvezza.
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie.
Annuncerò, Signore, la tua salvezza.
Dite tra le genti: il Signore regna. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine.
Annuncerò, Signore, la tua salvezza.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, i diaconi siano persone degne e sincere nel parlare, moderati nell'uso del vino e non avidi di guadagni disonesti, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio. I diaconi siano mariti di una sola donna e capaci di guidare bene i figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno esercitato bene il loro ministero si acquisteranno un grado degno di onore e un grande coraggio nella fede in Cristo Gesù. Parola di Dio.
Thank you.
chi tra voi è più grande diventi come il più giovane. Io sto in mezzo a voi come colui che serve, dice il Signore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi li opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Si presenti colui che deve essere ordinato diacono, Antonio Martini, della parrocchia dei Santi Andrea e Rita.
Eccomi.
Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato diacono.
Sei certo che ne sia degno?
Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne è degno.
Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del diaconato.
Rendiamo grazie a Dio.
Cari fratelli e sorelle, amati fratelli e sorelle, ljubljeni brati e sestre, è una grazia sapere che siamo pensati da Dio per un progetto, per una missione di salvezza. E quanto abbiamo sentito nella prima lettura. Il Signore dice a Geremia: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. È una grazia riconoscere che siamo indegni, inetti, inadatti, impuri. Geremia vorrebbe tirarsi indietro perché è giovane. Noi possiamo avanzare ben altre ragioni, ancor più pregnanti, che non sono quelli dell'età. E facciamo bene a ricordarle ogni giorno per non diventare ministri prepotenti e saccenti, che non riconoscono il primato di Dio e strumentalizzano i suoi doni. È una grazia riconoscere che ci è dato qualcosa che rimane di Dio. Io metto le mie parole sulla tua bocca. Rimangono le parole del Signore. E guai se le pieghiamo a qualche nostra rigidità, a qualche nostro uso. È una missione che ci deve vedere tremanti nell'atteggiamento continuo di chi sa che i doni di Dio vanno custoditi e trafficati, ma che ogni lode e gloria sempre va a Lui. Talvolta i discepoli diventano come una siepe, una barriera, un muro che allontana le persone. Capita quando i bambini vengono mandati via da Gesù, o quando il cieco grida e lo fanno tacere. Appena dopo il brano che abbiamo letto, c'è proprio questa scena dove le folle dicono al cieco di tacere. Gesù invece è venuto per i piccoli, per i poveri, per chi sembrerebbe impreparato e dunque un po' una scocciatura. La Chiesa esiste per testimoniare il Vangelo, con le parole e con la vita concreta. E mi è sempre stupito come Gesù si è fatto accessibile a tutti. E proprio questo ha reso possibile l'incontro e l'annuncio con tante persone. Hanno tutte prontamente capito? Certamente no. Ma anche gli apostoli hanno tradito e rinnegato, anche i discepoli di Emmaus sono stati lenti e duri di cuore. È una grazia continuare a credere nelle possibilità di Dio che sa toccare il cuore delle persone anche quando noi siamo pieni di perplessità e di pregiudizi. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci parla di potere e di dominio, ma poi ci fa guardare a Gesù che si è fatto servo. Appena prima dei versetti che abbiamo letto, c'è l'episodio della madre dei figli di Zebedeo che con i suoi figli si porta davanti a Gesù, si prostra, c'è scritto nel Vangelo, davanti a Gesù, un atteggiamento di grande devozione davanti a Gesù, si prostrano. Poi chiede qualcosa a Gesù, chiede i posti privilegiati per i suoi figli, chiede potere. E poi c'è lo sdegno degli altri apostoli. Ecco che allora Gesù, il Vangelo, ci ripropone la regola generale che tutti, anche Antonio, tutti, siamo chiamati a fissare continuamente. Guardare a Gesù, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti, come dice un'altra traduzione, come riscatto per la liberazione degli uomini, per la salvezza degli uomini. Gesù è venuto per servire e dare la vita per la nostra salvezza. Servire e dare la vita sull'esempio di Gesù. A questo si dispone anche Antonio. Certo, perché il diacono è il segno di questa identità di servizio che però è di tutta la Chiesa. La richiesta è per tutti. Poi i diaconi, con il sacramento dell'ordine, esprimono questa identità profonda, che è una grazia da accogliere, una dimensione della vita nuova del credente che ci deve caratterizzare tutti, anche se per il sacramento qualcuno diventa il richiamo permanente di questa dimensione di diaconia, di servizio in tutte le sue forme, servire e dare la vita. È la stessa cosa, perché Gesù si è disposto ad un servizio che è stato ininterrotto e senza alcun limite, fino a dare tutto se stesso. Qui mi limito a qualche tratto di come Gesù è servo, ma tutto il Vangelo andrebbe riletto e rimeditato continuamente, ma questo lo facciamo poi ogni giorno. Siamo chiamati a prendere sul serio il Vangelo e accogliere con stupore e meraviglia come Dio si è mostrato e si è rivelato, e come noi allora in questo incontro con Lui cerchiamo di rispondere, pur con i nostri limiti, ma anche con una tensione che vuole rinnovarsi continuamente. Il servizio di Gesù, e allora così dovrebbe essere anche il nostro, ha tanti volti, ha tante sfaccettature. È il servizio alla parola, il servizio all'ascolto, è il servizio del perdono, è la benedizione, l'accoglienza, lo stare con le persone, soprattutto con i poveri, con gli ammalati, con i peccatori. Il servizio di Gesù è la sua vita che si esplica in tutte queste direzioni, e avrei potuto andare avanti ad alludere a tante altre modalità con le quali lui ha servito l'umanità fragile. Ancora, il servizio è, mi viene da dire così, sovrabbondante, è costante. Non si può mettere fuori il cartello fuori servizio, non si può mettere fuori l'orario di servizio. Gesù si sottrae al servizio solo per andare a pregare, poi ogni occasione, e anche quello è un servizio perché intercede per noi. Poi sempre, anche quando si attarda con gli amici, come nella casa di Betania, anche lì svolge un servizio, anche se le sorelle discutono tra loro, il servizio della parola. Il servizio è lo stile che porta a cambiare i programmi, a fermarsi in base alle richieste, a lasciarsi stravolgere la giornata in un'obbedienza a chi è nella fame e sete di Dio, della sua parola, della sua presenza, fame e sete spirituale, materiale. A volte da Gesù vanno anche persone che hanno dei bisogni materiali, malati. A volte equivocano, resiste, ma poi lui c'è. Il servizio non lo si può rigidamente programmare, occorre amare con generosità e senza misura. Possiamo anche per certi servizi non ritenerci adatti, ma talvolta è la vita che ci chiama a prenderci carico. Non posso girarmi dall'altra parte. Talvolta è Dio che mette sulla mia strada quella chiamata, è la Chiesa che mi affida quel compito, è un povero che, anche se poi c'è chi equivoca e commenta, non posso dire non tocca a me, perché tocca allo Stato, perché tocca al comune. Il servizio è un cammino che porta fino al dono della vita. Se ci fermiamo prima, abbiamo contraddetto tutte le condizioni che ho elencato. È impegnativo, sì, è impegnativo. E per questo chiediamo la grazia di Dio e contempliamo Gesù. Contempliamo Gesù, perché è Lui il Salvatore, non noi con il nostro servizio. Ma proprio perché contempliamo il Signore Gesù, colui che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita, allora troviamo l'estro, la gioia, il coraggio di decidere di fronte alla sua chiamata. Figlio carissimo, prima di ricevere l'ordine del diaconato, devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Vuoi essere consacrato al ministero della Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani con il dono dello Spirito Santo?
Sì, lo voglio.
Vuoi esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità, in aiuto dell'ordine sacerdotale a servizio del popolo cristiano?
Sì, lo voglio.
Vuoi, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il mistero della fede per annunziarla con le parole e le opere secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa?
Sì, lo voglio.
Vuoi custodire e alimentare nel tuo stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore, secondo la tua condizione, insieme con il popolo di Dio, per la Chiesa e il mondo intero?
Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio.
Tu che sull'altare sarai messo a contatto con il corpo e sangue di Cristo, vuoi conformare a Lui tutta la tua vita?
Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio.
Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza?
Lo prometto.
Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento.
Lo prometto.
Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché conceda la sua benedizione a questo suo figlio, che ha voluto chiamare all'ordine del diaconato.
Radio Nuova Trieste ha presentato
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.